No, grazie.
Vai, vai.
Vado, come si dice. Buongiorno. Dunque, prima di tutto, non soltanto formalmente, ma grazie per l'occasione, perché veramente rientra in un modo di fare università e ricerca e conoscenza che ritengo centrale da anni a questa parte e che non era mai o difficilmente messo in pratica se non nell'ultimo periodo. Quindi questo è, dal mio punto di vista, già un buon indicatore di cose che stanno cambiando all'interno del nostro modo di produrre e di creare il sapere. Inoltre, porto anche il saluto della sezione dell'AIS che abbiamo recentemente fondato, che è appunto una sezione dedicata all'immaginario. Quindi, insomma, diciamo, mi trovo estremamente a mio agio, in questo contesto e, vorrei, come dire, proporre una serie di stimoli sulla questione che spero saranno utili al dibattito. Sì, devo dire che abbiamo costruito questa sezione perché ritenevamo tutti, da diversi punti di vista, che l'immaginario fosse un argomento e un tema centrale. Ma poi discutendone, al di là delle sue incarnazioni in media, universi particolari artistici, letterari, fumetti, tutte le declinazioni che possiamo, richiamare facilmente alla mente, ci siamo resi conto che nel momento in cui abbiamo appunto cominciato a discuterne un po' meglio, ci siamo resi conto che la prospettiva attraverso la quale vedevamo la questione era una prospettiva un tantino più ampia e un tantino in qualche misura più problematica per il quadro del sapere corrente, nel senso che dal nostro punto di vista l'immaginario è una componente essenziale del conoscere. Non è qualcosa che può essere allocato all'interno del nostro modo di conoscere come oggetto di conoscenza, ma è un ingrediente del modo in cui conosciamo. E questo chiaramente richiede una serie di discussioni, adattamenti, modifiche di quadri di riferimento, che però credo sia il tempo di cominciare a perlomeno a proporre, dopodiché ognuno naturalmente è libero di trarne il risultato o la lezione che preferisce. Perché dico questo? Perché saluto chiaramente con grande gioia il discorso dell'interdisciplinarità, ma è un'interdisciplinarità che dal mio punto di vista deve andare ben oltre quella a cui siamo in qualche misura adusi anche da un punto di vista in qualche modo pionieristico, nel senso che ci sono risultati di altre scienze con le quali raramente ci confrontiamo, che ci stanno proponendo delle modifiche radicali del pensiero dell'essere umano. Noi viviamo all'interno di una autorappresentazione, auto lo metterei tra parentesi perché è utile, un'autorappresentazione dell'essere umano che attraverso degli strumenti che essa stessa ha generato non tiene più. Ovvero sia, viviamo in un quadro di riferimento che ci identifica e ci descrive in modi che sono, secondo me, perlomeno parziali. Per esempio, siamo razionali. Per esempio, abbiamo messo a punto delle procedure di verifica e accertamento della realtà che tendono ad essere quasi con essa coincidenti. Il che però, per certi versi, è quotidianamente smentito. Ora, al di là della citazione che faceva Giovanni di Beck, per esempio, no? Beck ci parla giusto appunto del binomio rischio-catastrofe, indicando quanto in questo binomio ci sia il famoso controverso possibile. Che stato ha il possibile nei confronti di un discorso sul reale? È un qualcosa che io descrivo o è un qualcosa che ha delle ripercussioni e dei riflessi? Ha dei riflessi. È un teorema di Thomas ampliato in qualche misura, in quello in cui ci troviamo. Una minaccia che può essere più o meno fantasiosa fa in modo che io modifichi i miei comportamenti concreti. Il modo in cui gli algoritmi organizzano la realtà, come abbiamo visto questa mattina, la descrivono, cosa fa? Le dà una forma diversa. Quindi il reale in qualche misura è più malleabile di quanto noi non ci siamo immaginati finora. E all'interno di questa malleabilità l'immaginario diventa una componente centrale. Nel momento in cui noi costruiamo il nostro mondo, io preferisco il termine generiamo o creiamo perché la costruzione dà una ingannevole, a mio modo di vedere, sensazione di controllo e di consapevolezza, ma noi il mondo lo creiamo in tanti modi. Uno è evidentemente quello ragionevole e razionale, un altro invece è quello mitico-simbolico, un altro è il reagire e il conformarsi a una serie di istinti e di portati che derivano dalla nostra dimensione corporea, che è un'altra delle grandi questioni su con le quali non stiamo facendo i conti. Allora, perché dico che le scienze in qualche misura ci stanno mettendo davanti una necessità di ripensare tutto questo? Perché, per esempio, la genetica delle popolazioni, la paleoantropologia, la paleoarcheologia, ci dimostrano quanto la nostra storia sia una storia ben più lunga di quella che abbiamo immaginato finora. Pensiamo che la prima datazione su cui concordano la gran parte degli studiosi dell'Homo sapiens risale a 200.000 anni fa. 200.000 anni fa significano una lunga storia della nostra specie fuori da quelli che sono gli schemi dei quali abbiamo fatto poi uso, generalizzandoli e rendendoli caratterizzanti. Vuol dire che noi abbiamo conosciuto il mondo, ci siamo adattati ad esso, lo abbiamo adattato a noi attraverso degli strumenti che non sono gli strumenti razionali, perché la ragione non c'era al tempo. In un testo molto bello, Rebecca Solnit ha scritto questa cosa che si chiama Storia del camminare, che a me piace molto, devo dire, perché tra l'altro cammino, quindi mi trovo molto a mio agio nella questione. E cosa dice? Dice: per quanto gli scienziati abbiano tentato in tutti i modi di dimostrare che la stazione eretta, il camminare e l'intelligenza comparissero insieme, le evidenze scientifiche lo negano. Prima ci siamo alzati in piedi, prima abbiamo camminato, poi è arrivato il resto. Quindi il resto come sistema nervoso evoluto, come mente che riesce ad essere parte espressiva di questo sistema nervoso evoluto e che comincia a prendere coscienza e consapevolezza del corpo, dopo. Quindi in qualche misura noi siamo esseri che hanno una lunga storia alle spalle e sappiamo anche attraverso l'opera di altri scienziati, come per esempio Antonio Damasio, che da questo punto di vista è estremamente interessante da prendere in considerazione, noi sappiamo di aver iniziato a conoscere e creare il mondo con altri mezzi che non la parola e la ragione. Abbiamo cominciato attraverso l'immagine, come disse Durand, nel momento in cui riuscì comunque a imporre il suo punto di vista attraverso le strutture antropologiche dell'immaginario. Prima viene l'immagine, poi viene la parola. Noi abbiamo deciso in modo unilaterale che questo superamento fosse, in chiave moderna, un superamento che sostituiva. Noi continuiamo a pensare che le nuove cose sostituiscano le vecchie, no? Come le nuove tecnologie che avrebbero dovuto sostituire le vecchie, l'ebook che avrebbe dovuto sostituire il libro. Sappiamo da dati recentissimi che questo non è accaduto. Si compensano, si inseriscono in panorami più complessi, ma dove tutti continuano ad avere comunque un valore. Ecco, allora, come pensiamo che tutti quei millenni attraverso i quali abbiamo conosciuto il mondo descrivendolo per via del mito, del simbolo, della religione, perché no? E abbiamo con questo costruito il senso di ciò che facevamo, siano improvvisamente scomparsi con l'avvento della parola. È vero che la parola è più semplice da disciplinare, no? Tant'è che alla parola possiamo attribuire un senso proprio, mentre il senso figurato rimane da qualche parte lì, per i poeti, i bambini, tutti quelli che non sono molto seri. Però il problema è questo, quello che dice giustamente Durand è che l'immagine non si fa disciplinare ed è il motivo per cui noi l'abbiamo messa da parte, per poi averla, come dire, come ritorno del rimosso oggi, in cui è perfino più pervasiva, più incisiva, apparentemente, comunque insomma più presente e seguita delle parole. Ma il punto centrale è questo, l'immaginale o l'immaginario, seconda di come vogliamo declinarlo, è parte del modo attraverso il quale noi abbiamo fatto il mondo. E di conseguenza non può essere messo da parte come semplicemente una parte di cose che io studio perché mi piacciono, perché mi divertono, perché di fatto l'immaginario è presente ovunque. No, prendete appunto Durand, tanto per fare un esempio, Morin, che sono tra i miei autori di riferimento, e la storia delle scienze attraverso l'analisi che loro ne fanno è una storia dove l'immaginario esiste, è presente. Basta pensare all'opposizione fra Einstein e Pauli, tanto per dirne una, in termini durandiani, regime diurno, regime notturno, all'interno delle discipline scientifiche. E se uno studia i portatori più, come dire, rilevanti, più interessanti, più coraggiosi per certi versi delle discipline scientifiche, trova esattamente questo. Einstein l'ha detto, l'immaginazione è fondamentale per chi lo possa imparare e conoscere. L'immaginazione, dal mio punto di vista, è lo strumento attraverso il quale noi facciamo le cose. Perché la gran parte di ciò che noi abbiamo oggi, qualcuno l'ha immaginato perché non c'era. Quindi l'idea che questo possa essere un movimento sterile, un movimento astratto, un qualcosa che ha semplicemente a che fare con alcuni tipi di attività che devono essere, come dire, opportunamente contenute perché non diventino problematiche da gestire, è qualcosa che secondo me è il tempo di cominciare a discutere. Come è il tempo di cominciare a discutere la visione di uomo che è alla base di tutto questo. Noi non siamo soltanto razionali. È utile pensarlo, per carità, rassicurante, quello che vogliamo. Cartesio da questo punto di vista è stato geniale per molti versi e credo che, dicevo tempo addietro, che probabilmente si sentirebbe forse del sentirsi dare il titolo di maestro dell'immaginario, però Cartesio di fatto questo ha fatto, è riuscito a creare delle visioni di un tale impatto immaginale da legittimare un intero sistema che all'inizio era effettivamente molto traballante, non c'era nulla di così consolidato e così immobile in qualche misura come ciò che c'è oggi. Però Cartesio l'ha imbroccata, Cartesio è con noi, Cartesio è il GPS, Cartesio è il modo di semplificare che viene spontaneo a quasi tutti noi. Se vogliamo capire un problema, che facciamo? Tracciamo gli assi, anche se non c'entra un accidente. Però tracci gli assi cartesiani e già ti sembra di avere la questione sotto controllo, perché la puoi ripartire, la puoi stabilire, la puoi in qualche misura trasferire su un piano su cui pensi di avere il controllo. Però noi non siamo solo questo. Damasio, tanto per tornarci, ci dimostra che non c'è ragione operante senza un contributo delle emozioni. E Damasio è il primo a dirci: io quando ho voluto studiare le emozioni non me le facevano studiare perché mi dicevano che non era un argomento interessante. Da questo punto di vista credo che Pareto sia un elemento e uno step fondamentale, perché cosa ci racconta Pareto? Ci dice giusto appunto questo, che noi viviamo a suon di derivazioni, prescindendo da tutte le varie questioni, ma l'idea generale qual è? Che noi dobbiamo in qualche misura percepirci come razionali. Io credo che questo accada perché da prima avevamo deciso che umano è razionale. Quindi noi abbiamo attraverso Cartesio un ottimo strumento per riconoscerci come umani, ovvero sia essere razionali. Il problema è che razionale cambia e diventa oggi una cosa, oggi un'altra, eccetera. Oggi essere razionali, per come interpretiamo la razionalità o la razionalizzazione, riprendendo Morin, è impossibile. E quindi non sappiamo più come fare. Non siamo all'altezza. Ed è uno dei motivi per i quali abbiamo questa apertura alle smart technologies, abbiamo questa apertura ai logaritmi, perché di fatto ci siamo autoespropriati di una competenza che è lì, ma non la vediamo più, perché l'abbiamo sminuita, svalutata, disprezzata estensivamente. Come dice Dunant, l'immaginazione è la folle du logis, la pazza di casa, è qualcosa che può essere consentita soltanto appunto ai poeti, soltanto agli artisti, a qualcuno particolarmente, come dire, no, poco offensivo da un punto di vista di equilibri. Mentre io credo che noi dovremmo farci carico di questo in quanto discipline che studiano l'umano, perché l'umano è anche. E vorrei essere chiaro su questo, non sto assolutamente dicendo che dobbiamo organizzare un luddismo, dobbiamo svalutare radicalmente tutto ciò che è stato fatto, per carità, però in qualche misura dovremmo renderlo consapevole del fatto che c'è ben altro anche e che se non attingiamo a questo ben altro, gli strumenti attraverso i quali stiamo lavorando, attraverso i quali stiamo cercando in qualche misura di descriverci e descrivere il mondo, riprenderne il controllo, continuando a parlare dell'intervento di questa mattina, che era estremamente interessante, sono strumenti che non ci aiutano, perché di fatto sono strumenti che fallano la nostra autoconsapevolezza come soggetti agenti. Noi stiamo delegando perché ci sentiamo incapaci, perché non siamo in grado di fare di conto come è veloce a fare un computer, perché non sappiamo filtrare i dati così efficacemente come sono in grado di fare gli algoritmi, per tutta una serie di motivi che ci siamo raccontati essere essenziali. Ma io non credo che ci sia solo quello, l'essere umano è ben altro. E da questo punto di vista il discorso di Dunant credo sia un discorso profetico per certi versi, perché al tempo di Dunant le scoperte di cavalli sforza non c'erano, no? Però cosa ci dice Dunant? Dunant ci dice: guardate, il modo per comprendere i simboli in qualche misura, per trarne una leggibilità e una comprensibilità che non è razionale, ma è propria, una dignità autonoma, è quello di riferirli ai nostri riflessi principali, corporei. Quindi con Dunant noi saltiamo la questione delle res extensa e cogitans. Con Dunant noi rimettiamo insieme l'umano. L'umano è quello che dalla stazione eretta impara a dividere i genitori primordiali. Dalla stazione eretta trae la spada, trae la luce, sono tutti simboli, i famosi simboli diurni, i famosi simboli schizomorfi, che costellano, che a seconda dell'atteggiamento dell'autore o della cultura diventano i simboli che fanno la realtà. Noi siamo una cultura diurna. Noi siamo una cultura della distinzione, una cultura della divisione, tant'è che poi le cose, appunto, purtroppo seguono un percorso che non è quello che avremmo immaginato. A noi piace dire che il web, tanto per tornare stamattina, è un luogo di cooperazione, l'abbiamo concepito come tale, abbiamo pensato che lo sarebbe stato, poi però, guarda caso, non lo è stato più. Perché a un certo livello diciamo le cose, ma a un altro le facciamo. C'è un testo molto bello di Philippe Breton di qualche anno fa che parla della nascita di Internet e dice: attenti perché questa è una tecnologia divisiva. In termini durandiani è una tecnologia diurna, è una tecnologia che vuole separarci dal corpo, è una tecnologia che vuole separarci dal contatto diretto gli uni con gli altri, è una tecnologia che ha dei rischi che poi si sono verificati. Allora è chiaro, perlomeno dal mio punto di vista, che qualunque discorso noi si affronti oggi, è un discorso che richiederebbe una sensibilità immaginale o immaginaria a seconda appunto delle obbedienze. Io mi rifaccio a Corbin nell'immaginale perché immaginario è un termine che è estremamente connotato oggi come oggi, quindi rischia di dover ogni volta essere spiegato, eccetera. Immaginale è un tantino più libero da questo genere di ipoteche e di stigmi che abbiamo provveduto a caricarci sopra. Però credo che il mondo politico, il discorso stesso delle fake news, siano tutti ragionamenti che richiedono anche una sensibilità immaginale, perché l'immaginario non è componente fondamentale e attraverso di essi si dimostra quanto il reale cambi, sia influenzabile, sia modificabile, sia plasmabile nel bene e nel male, perché chiaramente qui non c'è una qualche richiesta, come dire, di una pregiudiziale positiva. L'immaginario è anche un grosso problema, è anche il movimento delle masse, è anche delle simbologie profonde che fanno fare o spingono a comportamenti non accettabili, secondo noi. Insomma, c'è molto da riflettere. Il problema è che non l'abbiamo mai fatto. Come Damasio, appunto, si interroga sul perché non gli fanno studiare le emozioni, che secondo lui sono un argomento estremamente interessante. Noi non abbiamo mai di fatto, non ci siamo mai chiesti di fatto quanto queste convinzioni diventino poi cosa concreta, istituzione, procedura, aspettativa e via discorrendo. Anzi, abbiamo costruito le nostre istituzioni su un essere umano, su un'immagine di essere umano che secondo me purtroppo non c'è ed è uno dei problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi. L'essere umano, come diceva di nuovo la nostra relatrice stamani, dovrebbe farsi carico, dovrebbe diventare autonomo, dovrebbe, il condizionale è di prammatica. Nella prassi questo però non accade. Nella prassi mi è arrivato un avviso da Wikipedia da poco che mi dice: guarda, sei uno dei pochi che ci ha dato qualche lira, per favore rifallo perché sennò qui andiamo falliti. Questo è stato il tenore della questione. Sei l'1% dei nostri utenti che ha pagato, per favore ancora perché qui non sappiamo più come fare i conti. Ecco, ed è lo stesso problema che avevo quando ho cominciato tanti anni fa ormai a insegnare. Avevo creato questi blog, questi luoghi, questi forum di discussione con gli studenti dove i messaggi erano il mio messaggio d'apertura e il mio messaggio di chiusura. Non c'era nessuno, per carità, è vero, erano differenziati di ruolo, altri tempi, quello che volete. Però è facile mettere un like, è molto meno facile scrivere qualcosa. Ok,
Abbiamo ancora 3 minuti.
perfetto, io sono, come dire, giunto da questo punto di vista. I 3 minuti li vorrei dedicare a un'altra cosa che però mi sembra importante, che nel clima di richiesta che noi facciamo, ci facciamo di collaborare, l'immaginario secondo me ha un ruolo pontificale. Nel senso che l'immaginario potrebbe darci quel territorio sul quale incontrarci anche con altri, perché struttura in qualche misura, è parte di quasi tutte le discipline, fornisce un vocabolario comune, ha una serie di istanze universali, per certi versi lo potremmo addirittura dire, e quindi potrebbe essere esattamente quel livello di comunicazione tra discipline e organizzatori del mondo che attualmente non c'è, perché noi ci stiamo chiudendo sempre di più in sistemi, conventicole, in cerchie, chiamatele un po' come volete, con il proprio linguaggio, con i propri antecedenti, con i propri successori, con le proprie etichette e via discorrendo, ma non parliamo più con gli altri. Invece, ecco, di nuovo, ringrazio caldamente questa situazione perché ci permette di parlare, che mi sembra una delle cose più importanti attualmente. Grazie tanto.